Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Ridere è un comportamento spontaneo, incontrollato, che ci accompagna quasi quotidianamente. Ma se ci chiediamo perché ridiamo, non è così facile darci una risposta. Abbiamo intervistato allora Fausto Caruana, che è un ricercatore di neuroscienze al CNR, che insieme ad Elisabetta Palagi ha scritto proprio un libro dal titolo Perché ridiamo? Alle origini del cervello sociale. Libro edito dalla casa editrice Il Mulino. Sentiamo cosa ci ha detto. Fausto Caruana, il titolo del libro scritto con Elisabetta Palagi è Perché ridiamo? Se aggiungessimo un punto di domanda, quante risposte ci verrebbero date?
Allora, bellissimo. Normalmente tre, cioè storicamente, diciamo da 2500 anni ne abbiamo principalmente tre. Sono la teoria della superiorità, formulata dai filosofi appunto 2500 anni fa, che dice che noi ridiamo per manifestare la nostra superiorità nei confronti degli altri. Quindi in realtà assomiglia molto al concetto di deridere. Poi intorno, diciamo, con Kant abbiamo avuto una seconda teoria che in realtà oggi è molto popolare, che è la teoria dell'incongruenza, e dice che noi ridiamo quando qualcosa viola la nostra aspettativa, tipo nelle barzellette. E la terza, ottocentesca, era la teoria del sollievo, che dice che noi, quando abbiamo un aumento di tensione perché pensiamo che stia succedendo qualcosa di grave, poi scopriamo che in realtà non succede niente, quindi questo sollievo svalvola tramite la risata. Noi abbiamo cercato di aggiungerne, formalizzarne una quarta, che in realtà emerge molto dagli studi di etologia, che dice che il riso è prima di tutto una vocalizzazione sociale, un comportamento sociale che condividiamo con altri animali e che ha la funzione di aumentare, diciamo, il legame tra individui, il legame tra i membri dello stesso gruppo.
Ecco, per secoli, hai parlato di filosofi, per secoli scienziati, filosofi e pensatori hanno studiato, allora cercato di approfondire questo moto dell'animo. La ricerca continua e cambiano certi meccanismi rispetto a quello che socialmente e storicamente stiamo vivendo?
Allora, sì, diciamo che abbiamo avuto un ritorno di interesse, una rinascita di questo tema da poco tempo. Secondo me ci sono tre personaggi fondamentali. Nell'etologia, Franz De Waal, che è scomparso recentemente, abbiamo avuto il piacere di collaborare anche con lui, che probabilmente chi ascolta lo conoscerà già perché i suoi libri riempiono le librerie e le biblioteche, è stato quello che ha in qualche modo mostrato la vicinanza tra gli uomini, gli esseri umani, diciamo, e i primati superiori in particolare. E poi in psicologia c'è stato Robert Provine. Robert Provine è stato uno psicologo americano interessatissimo al tema del riso, ha scritto dei libri bellissimi, credo uno sul riso, l'hanno anche tradotto, però io consiglio molto di più il nostro, chiaramente.
Certo.
No, Robert Provine è stato il primo a dire, guardate che i filosofi si erano sbagliati, il riso, sì d'accordo, ha a che fare con lo humor, ma normalmente noi ridiamo quando non c'è nulla di umoristico, cioè la maggior parte delle nostre risate vanno studiate nel contesto dell'interazione sociale, non nel contesto di come processiamo lo humor. Il terzo, neuroscienze, Jack Panksepp, è stato un neuroscienziato che per primo ha mostrato come sono delle vocalizzazioni nei ratti che in qualche modo sono l'omologo, o più che omologo dovremmo dire un comportamento omoplasico, cioè un comportamento che ha la stessa funzione del riso, e questo ha aperto la strada un po' alle neuroscienze della risata, tema complicatissimo da studiare per i neuroscienziati, perché immaginate, uno, dove devi riuscire a convincere qualcuno a ridere spontaneamente in un laboratorio, cosa impossibile, e quando anche tu ci dovessi riuscire, hai il problema che questo qua inizierebbe a muoversi, e nella maggior parte delle tecniche di neuroscienze la gente non si deve muovere, quindi questo ha creato un ulteriore problema. Quindi c'è una rinascita, insieme all'Elisabetta Palagi e a Franz De Waal un paio di anni fa abbiamo curato un volume della rivista di Londra, la Philosophical Transaction, in cui abbiamo raccolto, adesso non ricordo quanti contributi, di diversi ambiti tematici, tutti dedicati al riso. Quindi secondo me è un tema che sta rinascendo dopo appunto un silenzio di, diciamo, scientifico quasi perenne in realtà, perché non si poteva studiare.
Ecco, per cui il nostro ridere, come appunto dicevi, non riguarda soltanto il divertimento, ma la rabbia, la delusione, la gioia, e si ride anche di vendetta. Ma allora questo ridere ci fa bene o ci fa star bene?
Allora, il riso di per sé è una vocalizzazione sociale che è connessa, quando parlo di riso emozionale, quello vero, diciamo facilita il legame sociale tra individui attraverso una serie di meccanismi. Per esempio, basta pensare che quando noi ridiamo abbiamo un rilascio di oppioidi nel cervello e quindi praticamente questi oppioidi ci fanno star bene. E farci star bene accanto a un'altra persona con la quale stiamo ridendo ci porta a ricercare questa persona, no? Perché fa un rinforzo positivo. Poi il riso ci fa bene anche perché è una delle regioni che controlla la risata, per esempio, modula anche la serotonina, che a sua volta poi modula la soglia del dolore, per cui quando ridiamo la soglia del dolore si innalza. Ora, poi ci sono degli utilizzi del riso che sono un po' più, diciamo, controversi. Il punto è, per esempio, quando noi deridiamo qualcuno, quindi utilizziamo il riso come forma di aggressività, come di aggressione, diciamo così, e in realtà noi stiamo comunque stringendo un legame sociale con un'altra persona ancora. Cioè, normalmente noi deridiamo qualcuno o ridiamo di qualcuno, pensiamo a quando ridiamo, per esempio, non so, di Fantozzi o di Will Ferrell o di Ben Stiller, no? Durante le loro gaffe. Noi ridiamo di qualcuno, quindi di questa persona, con altre persone. Quindi in questo caso il riso continua a mantenere la sua funzione di diciamo meccanismo per aumentare il legame sociale con altre persone. Di solito dicono appunto, ma la derisione apparentemente farebbe parte sempre di questo tipo di meccanismo. Poi appunto il riso modula la del dolore e quindi a sua volta continua a farci bene. Poi c'è tutto un altro ambito che invece riguarda la risata falsa, quella che noi facciamo per motivi di conversazione oppure per far finta di fare i simpatici. Questo però anche da un punto di vista neurofisiologico, nel libro lo spieghiamo, dipende da circuiti completamente diversi da quelli che regolano la risata emozionale.
Ecco, nel vostro libro parlate anche di neuroni specchio.
Sì.
Ci dica un po' per quale motivo, cosa sono, cosa servono.
Allora, i neuroni specchio erano stati scoperti a Parma dai miei professori, diciamo così, Rizzolatti, Gallese e così via, intorno agli anni 90. Erano scoperti nelle aree motorie del cervello, quelle che noi utilizziamo per esempio per muovere le braccia o le mani, l'arto superiore. E avevano scoperto che alcune cellule motorie, cioè che servono per farci muovere, si attivano anche quando noi stiamo fermi ma osserviamo qualcun altro che si muove. Come se in qualche modo le azioni degli altri risvegliassero il nostro sistema motorio. E questo era un fatto sorprendente che poi è stato pian piano digerito dalla comunità scientifica, perché ci ha messo un po', perché era veramente una scoperta molto sorprendente. Poi ha avuto una serie di sviluppi e è diventata nota praticamente in diverse discipline questa scoperta, e in tempi, quando si parla di riso, c'è stato il Provine che ho citato prima, Robert Provine, lo psicologo, che ha detto ma in realtà non si capisce per quale motivo questi esperti di neuroni specchio che stanno a Parma non si interessano della risata, visto che la risata è contagiosa ed è il caso più classico in cui osservare qualcun altro che ride porta ad attivare le tue aree della risata, perché a un certo punto questa attivazione si slatentizza e noi ci mettiamo a ridere. Allora noi qualche anno fa abbiamo mostrato, grazie alla collaborazione che abbiamo con la chirurgia dell'epilessia dell'ospedale di Guarda di Milano, dove si vengono studiati i pazienti per motivi clinici, abbiamo visto che però alcune regioni della risata, cioè che controllano la risata di una persona, si attivano anche quando osserviamo quella degli altri. Quando noi vediamo qualcuno che ride, non lo vediamo solo con le aree visive del cervello, ma questa informazione viene mandata automaticamente sulle aree che controllano la nostra risata e funziona praticamente come una sorta di stimolazione. Vedere qualcuno che ride stimola le nostre aree della risata. Se la stimolazione è abbastanza forte, iniziamo a ridere pure noi.
Abbiamo ancora un minuto, ma non possiamo dimenticare il mondo animale, come ne avete parlato parecchio nel vostro libro, e volevo chiedere, le manifestazioni di risata del mondo animale si allineano alle nostre?
Ecco sì, e questo è uno dei punti fondamentali del libro. Cioè, noi abbiamo una tradizione filosofica che ci ha fatto credere, diciamo così, che siamo gli unici che ridono, l'uomo è l'unico che ride, e che il riso è connesso allo humor. In tutto il libro noi cerchiamo di smontare queste due assunzioni e diciamo, prima di tutto, che noi ridiamo spesso in condizioni di non humor, ma solo come vocalizzazione appunto per allinearci agli altri, e seconda che il riso è presente nel mondo animale in maniera, cioè, molto, lo troviamo nei mammiferi, in altre specie animali, e la cosa curiosa è che in tutti gli animali il riso viene prodotto in condizioni che ci possono illustrare perché anche noi ridiamo. Cioè, in tutti gli animali, e in realtà anche nell'uomo, il riso emerge durante gli scambi di lotta giocosa, no? Gli animali giocano litigando. E succede che a un certo punto un colpo può arrivare sul serio, no? E quindi che il gioco di lotta si trasformi in una lotta vera e propria. Pensate anche dei ragazzi che giocano a fare la lotta. Il riso serve durante, viene fatto durante questi giochi di lotta per dire: guarda che sto ancora giocando, no? E serve, è un modo per comunicare: siamo ancora amici, la situazione è sicura, noi stiamo scherzando. E noi poi esseri umani cosa abbiamo fatto? L'abbiamo preso da questo contesto in cui ancora si colloca, perché anche noi persone lo facciamo. Immaginate un messaggio su WhatsApp un po' ambiguo, ci mettiamo la faccina che ride, che sta a dire proprio quello, sto scherzando, no? E però poi l'abbiamo utilizzato anche in contesti un po' più complessi, nello humor, eccetera. Però le sue radici, le radici della risata umana, sono ancora coi piedi piantati nel contesto della risata degli altri animali. Quindi sì, siamo ancora sulla stessa barca, diciamo così.
Professor Caruana, grazie molto di questo libro che ci apre nuove prospettive rispetto a ridere. Grazie a lei, anche a Elisabetta Palagi, e buon lavoro.
Beh, grazie a voi che ci avete intervistato.
Seconda parte di Non Solo Cultura, e abbiamo intervistato anche per questo mese Daniela Pizzagalli per alcuni suggerimenti di lettura. Daniela Pizzagalli, grazie come sempre, e allora lasciamo a te suggerirci un titolo per questo mese di settembre.
Per la rentrée, come dicono i francesi, la rentrée letteraria, ci sono sempre i grandi autori che cercano di uscire proprio a settembre, perché è il momento migliore, sono libri che poi vanno avanti fino a Natale. E fra le grandi firme che sono appena uscite c'è quella di Tracy Chevalier, questa scrittrice inglese, anche se nata in America, che è notissima da tanti anni, fin dal grande successo della ragazza con l'orecchino di perla, che addirittura è del 2000. E dopo ha fatto sempre romanzi con protagoniste donne, interessanti, non donne veramente esistite, diciamo, dal punto di vista storico, ma donne che si sono distinte per qualche attività particolare in momenti storici in cui le donne invece non facevano fatica a lavorare. Per esempio con strane creature, che mi ricordo di avere, di cui abbiamo parlato, era la prima donna che si è occupata di raccogliere i fossili preistorici e che ha trovato una grande collezione. Oppure il precedente, quello dell'anno scorso, la ricamatrice di Winchester, che è appunto una donna che aveva iniziato tutto un tipo di questi cuscini famosi inglesi, tutti ricamati con motti e cose del genere. Quindi lei cerca sempre di trovare qualche attività in cui le sue protagoniste rifulgono. Questa volta direi ha battuto se stessa. Il titolo è La maestra del vetro, edito da Neri Pozza, come tutti gli altri suoi romanzi, ed è, come potete immaginare, un'italiana questa volta, perché è un'italiana che lavora a Murano, l'isola del vetro. La cosa caratteristica di questo romanzo è che naturalmente l'artigianato del vetro, come sapete, risale al Rinascimento. Il suo punto di grande splendore è stato nel Rinascimento, e quindi la sua protagonista, che si chiama Orsola Rosso e che fa parte di una famiglia di vetrai di Murano, vive nel 400. Però a Tessy Chevalier importava far capire come si è evoluta la storia dell'artigianato del vetro fino ai giorni nostri, in cui Venezia ha perso ormai tutto il suo grande potere che aveva nel Rinascimento, ma è sempre famosa per l'artigianato del vetro. Ebbene, la curiosità è che Orsola Rosso non muore, cioè lei e la sua famiglia attraversano i secoli. Tracy Chevalier ha voluto prendersi questa libertà, cioè ha scelto di parlare della famiglia dei vetrai con Orsola Rosso attraverso varie età storiche, quindi prima il Rinascimento, poi anche il Settecento con Casanova che vorrà comprare i loro oggetti ma poi non li pagherà, poi l'Ottocento con la dominazione austriaca che fanno i ponti di Venezia perché loro non volevano andare in barca ma solo a cavallo, e poi fino ai giorni nostri, ai giorni del Covid, che riprendono Orsola Rosso. Era addirittura sopravvissuta alla famosa peste, che c'era stata nel 1581 a Venezia, quella che aveva desolato la città, e però era sopravvissuta e adesso sopravvive pure al Covid. Ecco, quindi come vedete si tratta di un romanzo veramente originalissimo ed è molto interessante perché c'è tutta questa base storica perfetta, ma in più anche l'aspetto romanzesco di una simpaticissima protagonista che, a dispetto degli uomini, vuole anche lei fare la maestra del vetro.
Veramente curioso.
Vale la pena di leggerlo, nonostante abbiamo un po' di pagine, come potete immaginare.
Certamente, certamente. Per cui appunto anche i cambiamenti della famiglia stessa.
Esatto, è buffo perché sono gli stessi personaggi che invecchiano effettivamente, ma naturalmente molto lentamente. Perché lei dice, perché a Venezia il tempo si misura in modo diverso. Per cui nel 400 è bambina e nel 2023 è ottantenne, ecco, quindi è invecchiata ma attraverso i secoli.
Benissimo, Daniela, grazie per adesso e come sempre ci
alla prossima,
il mese prossimo. Ciao, grazie. Termina qui la nostra trasmissione. Come sempre Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e dà appuntamento alla prossima volta.